Allora, dicevamo, oggi è la domenica, una delle due domeniche che la Chiesa Cattolica dedica alla gioia. Ed è interessante che questa gioia, questa riflessione sulla gioia, sia collocata nel tempo di Avvento. Perché? Perché il tempo di Avvento che cos'è? Il tempo di Avvento è il tempo della attesa, è il tempo in cui noi stiamo aspettando. Cosa stiamo aspettando? Cosa stiamo aspettando? Cosa stiamo aspettando? Stiamo aspettando Gesù, stiamo aspettando il Natale, stiamo aspettando il regno di Dio che viene. Allora, è interessante quindi in questa domenica fare il collegamento tra la gioia e l'attesa. Invece, nell'altra domenica della gioia, che è in Quaresima, il collegamento sarà tra la penitenza e la gioia, perché c'è una gioia anche nella penitenza, però di questo parleremo in Quaresima. Oggi parliamo della gioia e dell'attesa. L'attesa è una cosa molto gioiosa. Quando voi aspettate una festa, siete tristi? No, quando aspettate una festa siete felici. Perché? Perché in qualche maniera, nella vostra mente, nel vostro cuore, anticipate la gioia che proverete. Questa è la dimostrazione che l'uomo è un essere spirituale. Perché? Perché è capace di anticipare il piacere, è capace di anticipare il godimento. Se il piacere consistesse soltanto nell'uso delle cose, ad esempio, dovete mangiarvi una bella bistecca. Allora, quando vedete la bella bistecca, ancora prima di mangiarla, già sentite dentro il piacere del fatto che state mangiando quella bistecca. Allora, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che il piacere del mangiare non consiste soltanto nel mangiare. Capite? Il piacere del mangiare non consiste soltanto nel riempirsi la pancia. C'è anche un altro piacere che è appunto la dimensione spirituale. Ah, questo è un discorso troppo complicato, filosofico, non voglio addentrarmi in questo. Però voglio soltanto farvi capire questo, che nell'attesa c'è una gioia, perché l'attesa è l'aspettativa di un bene. Ora però, questa gioia è vera se c'è insieme un'altra cosa molto importante, che è la speranza. La speranza è una grandissima, bellissima virtù cristiana. C'è stato un famoso poeta italiano, Giacomo Leopardi, che ha scritto una poesia terribile, disperatissima, che si chiama Il sabato del villaggio. Che cosa scrive in questa poesia? In questa poesia scrive, parla proprio di questo, dell'attesa della festa, e dice alla ragazzetta che sta preparando la festa: godi finché puoi, perché? Perché quando verrà la festa ti accorgerai che non c'è niente di vero, che questa speranza che hai è tutta un'illusione, tutta una tua fantasia nella testa. Ora, sotto sotto, questo nostro tempo è proprio il sabato del villaggio. Siamo pieni di tanti piccoli leopardi, non nel senso degli animali, nel senso di tanti piccoli aspiranti leopardi intorno a noi. Siamo in un mondo che continua a dirci che sono meglio i sogni della realtà. Siamo in un mondo che continua a dirci che non c'è in fondo nessuna realtà di gioia per noi, che l'unica cosa che ci possa rendere felici sono i sogni, le aspettative, le attese. Meglio i sogni che niente, d'altra parte, non mica si può vivere disperati. Allora, ecco il grande successo di quei programmi televisivi dove ti fanno illudere che puoi diventare ricco indovinando una risposta a un quiz. Ecco perché dilaga la piaga del gioco d'azzardo. L'altro giorno è venuto il professor Rubinati della Caritas e ci spiegava che negli ultimi 10 anni il volume di denaro generato dal gioco d'azzardo si è quadruplicato. Prima parlavamo di 20 miliardi, che erano già una cifra assurda, oggi parliamo di più di 80 miliardi che la gente spende in lotterie, in gratta e vinci, in cose di questo genere. Una follia pura. Senza nessuna reale speranza di vincere. È proprio l'illusione. Pagano il prezzo dell'illusione. Allora non è questa la gioia di cui stiamo parlando, attenzione. La gioia di cui stiamo parlando è basata su un'aspettativa reale, su una speranza vera, concreta. La speranza della nascita di Gesù. La speranza che è stata portata per noi dal Natale. Allora è fondamentale essere uomini e donne che, come Giovanni Battista, aspettano. Guai a chi non aspetta niente nella sua vita. Guai a chi nella sua vita non ha nessuna aspettativa. Perché? Perché quest'uomo vivrà triste, vivrà infelice. Mettiamoci nei panni di Giovanni Battista. È già passato un anno da quando Gesù si è presentato da lui per ricevere il battesimo. È passato un anno da quando Giovanni Battista ha sentito quella voce dal cielo che diceva: questo è il mio figlio prediletto. È passato un anno da quando Gesù ha iniziato la sua missione. Ora, cosa è successo in quest'anno? Niente, fondamentalmente niente. Gesù ha predicato un pochino in Galilea, ha raccolto intorno a sé una piccola folla, però sembra che non abbia fatto ancora niente di quello che Giovanni Battista si aspettava che facesse. Giovanni Battista cosa si aspettava che facesse? Che mettesse insieme un piccolo esercito, Gesù, e facesse la marcia su Gerusalemme per diventare ufficialmente re di Israele. Questo si aspettava Giovanni Battista. Dopo un anno lui è in carcere, Giovanni Battista, e Gesù non sembra aver fatto niente di tutto quello che avrebbe dovuto fare, anzi sembra che sta lì a perdere tempo. E allora, in questo dubbio, Giovanni Battista ha una crisi di fede, molto umana, molto normale. Dice: ma caspita, insomma, possibile che non sta succedendo niente? E allora questo Gesù, che doveva essere il mio re, che doveva essere il mio salvatore, che sta a fa? Si capisce quindi il senso della sua domanda, no? Quando lui dice: sei tu quello che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? Molto chiara la domanda di Giovanni Battista. Che cosa ho sprecato a fare la mia vita? Per chi sto in carcere? Guardate anche che dramma che c'è, no, dentro la vita di quest'uomo. Non siamo un po' tutti come Giovanni Battista? Gesù ci ha fatto delle promesse. Gesù ci ha detto che avremo una vita felice. Gesù ci ha detto che avremo una vita piena di amore. E dove sono le promesse di Dio? Perché queste promesse non si sono ancora compiute? Perché siamo qui a tirare la carretta? Perché facciamo fatica? Questo Gesù che ci aveva promesso tanto, dov'è nella mia vita? Non lo vedo. E allora si capisce che anche noi dovremmo fare a Gesù la stessa domanda che gli fa Giovanni Battista: ma sei tu quello che stavo aspettando? Oppure devo aspettare qualcun altro? Allora io vorrei che voi adesso, nel silenzio del vostro cuore, faceste a Gesù proprio questa stessa domanda di Giovanni Battista: ma sei tu quello che sto aspettando? Davvero? Vorrei che vi sentiste provocati, messi in discussione da questa domanda. Perché? Perché questa domanda significa: io sto aspettando qualcosa. Ed è molto bello che voi ancora aspettiate qualcosa. In un mondo che ci vuole far credere che non c'è niente da aspettare, in un mondo che ci vuole convincere che non c'è nessuna speranza, in un mondo che ci vuole convincere che tutto fa schifo, che ci siano degli uomini e delle donne che hanno ancora il coraggio, la forza di aspettare qualcosa, è bellissimo. Che ci siano ancora degli uomini e delle donne che hanno la forza, il coraggio di credere che c'è qualcosa di bello per cui vale la pena di lottare, di soffrire, di sperare, è bellissimo. Ed è un miracolo, se si pensa a tutto quello che è stato messo in campo per farvi credere che il mondo fa schifo. È un miracolo che ci sia qualcuno che spera ancora, è un miracolo che ci sia qualcuno che aspetta ancora. Ecco perché Gesù dice che Giovanni Battista è il più grande tra i nati di donna. Perché? Perché è quello che spera più di tutti. È la speranza quello che rende un uomo grande. Un uomo non è grande per i suoi soldi, non è grande per il suo potere, non è grande per la sua forza, non è grande per il suo denaro, un uomo è grande per la sua speranza, perché la sua speranza significa le sue motivazioni. Se un uomo ha grande speranza, un uomo ha anche grandi motivazioni. E se ha grandi motivazioni, nella vita può fare qualsiasi cosa. Viceversa, un uomo può avere mezzi infiniti, ma se non ha nessuna motivazione, non ce la fa. È come quando si gioca a calcio, è vero? Io non so perché la Roma riesce a perdere contro le squadre più improbabili del mondo. Perché? Lo dicono tutti i giornali, io non lo so se è vero, però lo dicono tutti i giornali. Perché? Perché non ha motivazioni. Mentre invece le cosiddette piccole, quando giocano contro le grandi, fanno la partita della vita, come si dice. Ecco, mettono in campo le loro motivazioni. Quando un uomo ricco, forte, potente e senza motivazioni incontra un uomo povero con molte motivazioni, l'uomo ricco, forte e potente è un uomo morto. Questa è una citazione di Sergio Leone, ma va bene. Allora, è quello che sta succedendo nel nostro incontro con il mondo islamico, eh? È esattamente quello che sta succedendo nel nostro incontro con il mondo islamico. Noi, Europa, ricca, sazia, soddisfatta e senza motivazioni, stiamo venendo sommersi da questo popolo di poveri che è ricco solo di motivazioni. Allora, Giovanni Battista è il più grande dei nati di donna perché è l'uomo che ha grandissime motivazioni, perché ha grandissima speranza. E poi subito dopo però Gesù aggiunge: ma il più piccolo del regno dei cieli è più grande di lui. Perché? Perché il più piccolo del regno dei cieli, che non significa il più piccolo del paradiso, significa il più piccolo di quelli che veramente credono in Gesù Cristo, il più piccolo del regno dei cieli sa che la sua speranza non è un inganno, sa che la sua speranza non è un'illusione, sa che la sua speranza è basata sulla certezza dell'amore di Dio. Lo dirà San Paolo in una delle sue lettere, bellissimo: la speranza non delude perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori. Ecco il segreto della gioia, la certezza che la speranza non delude. La certezza che la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori. E allora, cari fratelli, che cosa dobbiamo fare? Non lasciamoci rubare la speranza. Papa Francesco lo ripete in continuazione: non lasciatevi rubare la speranza, non credete all'inganno di chi vi dice che fa tutto schifo, che è tutto brutto, che non c'è nessuna possibilità di bene nel mondo. Non credete a questo. Credete invece alla parola del Vangelo, che dice: Gesù viene, e con Gesù che viene tutto può cambiare. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio,